Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Finisce una nuova settimana, finisce tutto quello che succede all'interno delle istituzioni dell'Unione Europea, perché sapete, il venerdì si torna tutti quanti a casa a dormire e quindi arriva lo speciale di Eurofonica, come tutte le settimane. Ormai in realtà non è un gran speciale, è proprio il nostro spiegone magico, con me Nicola Piffi e con Antonio Megalizzi. Ciao Antonio.
Ciao Nicola. Beh, non è detto che venerdì finisca tutto. Ti ricordi che sabato scorso Conte è andato a cena con,
è vero,
con
è vero,
Juncker.
hai ragione, durante il sabato e la domenica si fanno quelle cose che non si è riusciti a fare la settimana, si cerca di mettere la pezza al casino della settimana, comunque
esterne alle istituzioni.
Esatto, comunque i temi della puntata di oggi, parliamo di tre temi di cui non vi abbiamo mai parlato, perché parliamo di Brexit,
no,
parliamo di Schengen e,
ma
signore
va,
e signori, parliamo di elezioni europee,
no.
Però ve lo giuro, ci sono degli sviluppi su questi temi.
Sì. Beh, prima di tutto dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che il tesoro della Gran Bretagna, che non è la Commissione Europea o gli anti-Brexit per eccellenza, ha stabilito, insomma, tramite uno studio, che il PIL cala entro nei prossimi 15 anni a seguito della Brexit nel Regno Unito fino al 3,9% in caso di accordo, l'accordo di oggi, o fino a quasi 10% nel caso, ovviamente, ipotetico, impossibile, potremmo dire, di divorzio senza accordo. E questo è...
Pensate che, appunto, si dice che questa potrebbe diventare la crisi più grande dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per il Regno Unito. E non solo, perché gli economisti dello stesso governo di Theresa May hanno svelato altre scomode verità. La prima di tutte è che la capacità di stringere accordi commerciali con gli altri, tipo noi, per esempio, non avrà grandi vantaggi, non porterà vantaggi al Regno Unito rispetto a tutto quello che si poteva avere col mercato unico dell'Unione Europea.
Ma te lo chiedo, visto che sei anche economista, il fatto del Commonwealth, di tutta, insomma, quella base di paesi col quale il Regno Unito, no, aveva tutti questi rapporti, in realtà poco o nulla, perché il Canada ha fatto il CETA con l'Unione Europea e non so gli altri, adesso si sta trattando per sistemare un po' di cose, c'erano gli Stati Uniti, che se Trump ha cambiato un po' idea, però secondo te può funzionare?
Ovviamente c'è anche il tema di che cos'è il Commonwealth. Sì, c'è il Canada, c'è l'Australia, c'è la Nuova Zelanda, che forse qualcosa possono fare, però nel resto del Commonwealth stiamo parlando di vecchie colonie, vecchi, diciamo porticini, perché non si può parlare più di così, di proprietà del Regno Unito. Allora bisogna veramente rendersi conto di che cosa si sta parlando. Appunto, l'hai detto tu, il Canada ha già stretto un accordo con l'Unione Europea, l'Australia, lo sappiamo, ci ha provato e ci riproverà di sicuro di nuovo. Forse in realtà questo discorso del basarsi sul Commonwealth ci porta più a un tema politico che non a un tema prettamente economico. Ecco, forse in realtà è un racconto.
Un po' vecchia come cosa, un po'. Tra l'altro stavo guardando semplicemente le destinazioni, no, dell'export britannico, e in realtà ci sono Germania, Olanda, Francia, vabbè, la Svizzera, e poi Irlanda, Spagna, Italia, Svezia, Polonia e Belgio. Quindi credo che sì, potrebbe portare qualche piccola
sì, sì, credo che saranno come si potrebbe dire in francese, cavoli amari. Fatto sta che adesso i diversi no Brexit, no, tutti quelli che la pensano che sono brutti e cattivi, come la Commissione, come i poteri forti, diciamo che stanno spingendo per provare a trovare delle vie d'uscita a questa situazione. E il Guardian, nel Guardian Weekly di questa settimana, ne riassume 6.
Vai.
Adesso io tutte 6 non ve le racconto, però vi dico che ci sono, diciamo, delle macro aree. La prima, che è quella che sembra in questo momento, da come si sta sviluppando il dibattito politico in Regno Unito, la più probabile, perché sapete che il Parlamento britannico dovrà approvare l'accordo con l'Unione Europea e sembra che questa cosa non succederà, ovvero che o la May riesce a fare una specie di maxi stunt e con una piroetta gigante riesce a convincere tutti i conservatori e allora si riesce a far passare l'accordo al Parlamento britannico, oppure la vediamo dura. Quindi il primo scenario è questo: il Parlamento voterà no e a quel punto, appunto, sempre i cavoli amari di
esatto, bisogna dire che la May sta facendo un tour dalla Scozia fino al sud dell'Inghilterra, al Galles, per provare a convincere, no, un po' i suoi interlocutori. Devo dire che soprattutto in Scozia non sono proprio proprio convinti, anzi hanno ritirato fuori un nuovo referendum per la separazione, per l'indipendenza, e quindi non so quanto sia riuscita nei suoi intenti.
E chissà come andrebbe questa volta. Comunque la stessa May ha detto this is a pick deal, this is as good as it gets, it's now a job to sell it. Questo è il miglior deal che possiamo avere con l'Unione Europea, a questo punto dobbiamo riuscire a venderlo agli inglesi, a venderlo agli scozzesi soprattutto, e in generale anche agli irlandesi del nord e a quelli del Galles, perché bisogna sempre ricordarsi che il Regno Unito ci sono tante persone che vogliono essere nominate. Sì. Secondo scenario è quello che la May ci rinunci da sola, nel senso che lei stessa dica no, guardate, fa lo stesso, questo deal non passerà al Parlamento britannico, allora sai, te lo dico già io, così non ci faccio la figuraccia, eccetera eccetera. A quel punto si potrà o provare ad estendere l'articolo 50, quindi allungare sempre per un accordo tra governo e consiglio il periodo, ma come sento che stai pensando tu, la vediamo difficile, oppure ne usciamo senza deal. E poi c'è il tema del secondo referendum, giusto?
Eh sì, però anche lì ci si pone anche una questione un po' etica e democratica, cioè si dice va bene, ma cosa mi fai a fare un referendum se poi ne dobbiamo fare un altro dopo 2 anni? E magari, sai, ci sono i fautori della Brexit, i supporters, che dicono beh, ma questa cosa sarebbe totalmente antidemocratica e sarebbe l'ennesima vittoria dell'establishment nei confronti del popolo, che continua a fare referendum finché il popolo non fa quello che l'establishment vuole.
Brutto cattivo l'establishment, come sempre. Allora, certo. Evidentemente, però vedremo come andrà a finire. Sì. Questa è l'update sulla Brexit che vi volevamo dare oggi. Cambiamo argomento, sì. Parliamo di Schengen, perché ieri al Parlamento Europeo è successa una cosa che per la prima volta ci fa tornare a parlare di Schengen in toni un pochino più positivi, giusto Antonio?
Esatto, perché come sapete, dopo l'allarme terrorismo, insomma, degli ultimi anni, probabilmente diverse nazioni, soprattutto le più colpite, ma non solo, hanno un po' abusato di permessi all'interno del trattato di Schengen, che permettono, che danno appunto la facoltà agli stati, in casi eccezionali di emergenza, di effettuare controlli alle frontiere e in qualche modo di proteggerle. Come ben sapete, Schengen è questo accordo, questa convenzione che porta gli stati all'interno dell'Unione Europea a non avere delle frontiere per garantire la libera circolazione, no? Delle merci e delle persone. Tra l'altro ricordiamo che fuori da questo accordo ci sono ovviamente l'Irlanda e il Regno Unito, che vivevano una vita parallela sempre fuori da certe convenzioni dell'Unione Europea. E quindi si è detto bisognerebbe in qualche modo diminuire il periodo iniziale dei controlli alle frontiere. Una volta da 6 mesi si pensa di diminuirlo a 2 mesi, e poi i controlli non potranno essere prolungati oltre 1 anno. Invece l'attuale limite è 2 anni. Capite bene che 2 anni sono molto lunghi, e quindi viene a meno questa la libera circolazione, che sarebbe uno dei fondamenta, diciamo, dell'Unione Europea, del diritto europeo, tra l'altro. E quindi il Parlamento si è schierato a favore di questa modifica. Come ben sapete, poi bisognerà parlarne col Consiglio, perché sono dei temi molto molto delicati, però possiamo dire che è già un bel passo avanti. Ricordiamo che Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia sono sottoposte a controlli alle frontiere interne, che sono iniziati a causa sia della crisi migratoria sia degli attentati addirittura nel 2015, quindi sono già tra tira e molla 3-4 anni, insomma.
Ebbene sì, forse rivedremo un'Europa con Schengen, e quindi con le frontiere aperte. Ultimo tema di cui vi vogliamo raccontare oggi sono le elezioni europee. Lo sapete, ormai manca sempre meno, la bomba orologeria sta facendo tic-tac, 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 e ci stiamo avvicinando ad altissima velocità alle elezioni europee 2019, dove appunto andremo a rinnovare il Parlamento europeo, proprio mandiamo a casa tutti e li facciamo da capo.
Sì. Mi preoccupa l'accezione negativa che hai dato al tic-tac, accostandolo a una bomba a orologeria. Ma sì, allora iniziano i primi sondaggi, no? Sai, è bellissimo, cosa vorresti, come vorresti la nuova Europa, eccetera.
E sentiamo che cosa diciamo con questi sondaggi.
Il 31% degli europei vorrebbe dei candidati più giovani, perché, sai, l'establishment sta invecchiando. E la politica, e l'establishment è sempre brutti, sì, poi mangiano,
poteri forti,
sono tutti panzoni e cose così. E, diciamo anche, per quale motivo, allora l'ANSA cerca un po' di mettere insieme due o tre dati, cercando di trovargli un filo logico, e dice nel 2014 sono andati a votare solo il 42% degli europei, potrebbe essere che sia anche per questo che siano un po' preoccupati, no, del fatto che non ci sia l'età giusta, che magari si veda un po' il Parlamento europeo come sede di quei politici che fanno un po' i fatti loro dopo una lunga carriera. In effetti una volta il Parlamento europeo era un po' questo, no? Una volta era vado in pensione al Parlamento europeo.
Ti ricordi quando qualcuno ha proposto di mandare Renzi al Parlamento europeo e lo stesso Renzi ha detto no,
è troppo presto.
È troppo presto, mi mettete nell'angolo. Comunque, lasciamo perdere queste analisi politiche, anzi politichine, perché poi di questo stiamo parlando, dell'Italia. Vi diamo un paio di dati. L'età media attuale dei parlamentari europei è di 55 anni. Con attenzione però gli italiani, che per una volta segnano un record positivo, ovvero l'età media dei parlamentari italiani è 51 anni.
Quindi ragazzi, siamo i più giovani.
Assolutamente, o meglio, siamo quelli mediamente più giovani, esatto. Perché i più giovani sono un bulgaro e uno spagnolo con 29 anni.
Pensa, la mia età è un conto in banca sicuramente differente, mentre esiste un deputato francese che ha 2 anni più di mio nonno, e cioè 89 anni, e siede a Strasburgo e a Bruxelles rappresentando.
Pensa che continua ad andare avanti e indietro.
È anche abbastanza particolare. Sonia, la nostra Sonia Kurzer aveva anche scritto un servizio proprio su questo, che è anche faticoso per gli europarlamentari spostarsi da Bruxelles a Strasburgo. Immaginiamo questo deputato di 89 anni che difende gli interessi della Francia al Parlamento europeo. Quindi vedremo, insomma, ancora le candidature sono aperte, ancora i singoli gruppi.
Posso solo raccontarti un'ultima piccola cosa? Ma perché questi dati sono molto interessanti e sono molto belli, però si riferiscono ai dati attuali, non a chi è stato eletto nel 2014, perché ci siamo persi 92 parlamentari in questo periodo, dove 36 si sono dimessi, 6 sono morti e 50 sono stati eletti a cariche incompatibili. Quindi secondo me, così a occhio, nel 2014 eravamo un po' più vecchi.
Può essere, sì, è vero, c'è stato un ricambio, vabbè, dovuto sia a questioni un po' fisiologiche sia a questioni politiche. E direi che può andare bene così per questa settimana, abbiamo tediato abbastanza i nostri ascoltatori.
Penso anch'io, sì.
Beh, se avete altre domande relative a statistiche del Parlamento europeo, scrivete a Nicola Pifferi e cercatelo soprattutto su Facebook.
Ebbene sì, voi chiedetemi e io risponderò, vi potrò raccontare tutto quello che volete sull'età, tutto quello che può essere più o meno interessante dei nostri parlamentari.
Fantastico, non vediamo l'ora. L'appuntamento invece è alla prossima settimana con l'altro spiegone.
Ebbene sì, altro spiegone, altra settimana, sempre questo giochino, il venerdì si chiude tutto, si torna a casa, si torna dalla famiglia, tranne se eventualmente bisogna mettere una pezza ai disastri fatti durante la settimana, e quindi noi torniamo a raccontarvi tutto quello che è successo.
Esatto.
Poi attenzione, ogni singolo giorno i nostri mitici podcast su Spotify, su iTunes, un po' dove volete, per così scoprire che cosa succede ogni giorno all'interno della nostra Europa, che forse più o meno amiamo.
Però facciamo una cosa fatta bene, vi promettiamo la prossima settimana di non aprire con la Brexit.
No, davvero?
E sei disposto a prometterlo?
No, non penso. Vabbè.
A meno che non succeda qualcosa di cade il governo.
Allora facciamo così, facciamo una cosa molto in stile europeo. A meno che è una serie di 150.000 diversi casi, clausolette magiche, e succeda qualcosa che più o meno possiamo scegliere noi, non apriremo con la Brexit. Quindi lo sapete, la settimana prossima primo argomento Brexit.
Ok, fantastico, appuntamento la prossima settimana, ciao,
ci sentiamo venerdì, ciao.
Eurofonica. Eurofonica.
Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.